Dicevo che gli interventi legislativi e di innovazione sono stati veramente parchi con riferimento alla istruttoria del processo. Uno dei più significativi probabilmente è stata l'introduzione dell'articolo 281 ter concernente i poteri istruttori d'ufficio del giudice che ho già avuto modo di accennare a questa disposizione, secondo il quale il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulando nei lui capitoli quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità e quindi sempre restando ancorato a quell'allegazione dei fatti che abbiamo detto a più riprese costituisce una prerogativa esclusiva della parte. Si tratta di una riforma che è stata introdotta nel 1998 e che già al momento in cui fu introdotta fu subito da alcuni autori indicata come destinata ad avere uno scarsissimo impatto pratico e innovativo. Tra questi, per esempio, il professor Cavallone aveva preconizzato questa scarsa incidenza della disposizione, come in effetti a distanza di tanti anni possiamo certamente confermare sia stato. Anche l'introduzione della testimonianza scritta, che è avvenuta a seguito della legge 69 del 2009, anch'essa si è risolta sostanzialmente in un nulla di fatto. Tra l'altro, molto a lungo si parlò di questa, della previsione della testimonianza scritta, per la quale per molto tempo si era guardato all'ordinamento francese, in cui vige da molto tempo un istituto che si chiama indicato come l'esattestation, e cioè la testimonianza scritta, che consiste in una dichiarazione che una parte rende per iscritto, la sottoscrive. L'avvocato la porta in udienza e quindi la produce come se fosse un documento e poi spetterà al giudice stabilire se sia il caso di sentire quella persona e quindi di chiamarla in giudizio a confermare quella dichiarazione oppure no. Quindi un meccanismo estremamente semplice, lineare, che peraltro non è ignoto al nostro ordinamento giuridico perché nella pratica, spesso queste dichiarazioni sono prodotte in giudizio, ma si tratta di prove che sono considerate atipiche e quindi vedremo presto che cosa questo significa più esattamente. In Francia invece non si tratta di una prova atipica, ma si tratta di una particolare modalità di assunzione della prova testimoniale. Se invece andiamo a leggere le norme sulla nostra prova testimoniale, ci rendiamo conto come la farraginosità di queste disposizioni non poteva non far nascere morto questo istituto. Se avremo tempo, vi caricherò le istruzioni che sono allegate alla legge stessa e che sono pagine e pagine che il testimone che riceve la testimonianza scritta dovrebbe leggersi, perché nel nostro ordinamento giuridico non si tratta di una dichiarazione che è resa dal testimone, ma al testimone è necessario fargli avere una specie di questionario al quale lui deve rispondere seguendo appunto queste particolari istruzioni. Non ha funzionato e non poteva francamente funzionare. Ecco, in una situazione di inalterata, vetusta normativa e sotto le spinte di una evoluzione, spinte fortissime dell'evoluzione scientifica e tecnologica, il sistema delle prove ha avuto quella che io chiamo una sorta di evoluzione darwiniana, che è stata imposta da una necessità di sopravvivenza. E il sistema delle prove nel nostro ordinamento giuridico si è reso portatore di un certo grado di novità, quale risultato, come dico io, combinato di azione e inazione. Intendo con questa espressione fare riferimento a, prima di tutto, all'inazione, cioè all'inerzia legislativa, che però ha paradossalmente in qualche settore dato frutti fecondi, e consentendo al sistema di accogliere e elaborare in autonomia elementi di novità che sono stati proposti, oso dire, dallo spirito del tempo. Savigny insegna: nella diffusione, nell'articolazione del concetto delle prove atipiche, mi pare proprio di cogliere questo. Un esempio e uno strumento di questa particolare modalità evolutiva che ha avuto il sistema delle prove obsoleto sin dalla sua nascita per giudizio di autorevolissimi studiosi, e di anche avvicinare questa ritrovata attenzione verso la verità e giustizia. L'inazione legislativa più feconda da cui è derivata l'azione dottrinale e giurisprudenziale è proprio il mancato chiarimento normativo dei contorni della nozione dell'ammissibilità delle prove atipiche nell'ambito del processo civile. Mentre, come ho già ricordato, nel processo penale l'articolo 189 prevede espressamente la possibilità che nel processo penale trovino accesso. Però diciamo che la previsione dell'articolo 189 nel processo penale ha avuto un qualche effetto anche sul processo civile, perché ha contribuito, come è stato notato naturalmente dalla dottrina, a che nessuno osasse più contestare anche nel processo civile l'ammissibilità e l'utilizzazione della prova tipica, rispetto alla quale peraltro oggi è anche osservabile come fenomeno, oserei dire, pan-processuale, tant'è vero che se ne osserva la ricorrenza per esempio anche nel processo amministrativo. Alla diffusione della prova atipica ha certamente contribuito questo rinnovato ruolo che la verità torna ad avere nel processo, secondo perlomeno una parte della dottrina. Non sono tutti d'accordo. Tra l'altro, proprio su questo punto c'è stato quasi un epico scontro tra il professor Taruffo e il professor Cavallone. Ma nell'ottica appunto che invece effettivamente la verità sia stata riscoperta, è chiaro che tutti quegli elementi che possono contribuire al suo avvicinamento svolgono un ruolo. La dottrina è pressoché unanime nel riconoscere la natura atipica della prova in quei mezzi che sono idonei ad accertare il fatto o che concorrono al suo accertamento e che non sono normativamente previsti. Questa accezione, cioè che quella che individua la natura tipica della prova nel fatto che si sia di fronte a prove che non corrispondono a quelle che sono descritte a livello legislativo, si affianca anche un'altra accezione di prova atipica, che è quella che concerne il processo di acquisizione della prova al processo stesso. Ricci sosteneva infatti che il concetto di atipicità può rivolgersi alla fonte o può investire il procedimento di acquisizione della prova al processo, come per esempio accade nei procedimenti in Camera dei Consigli o nei procedimenti cautelari, in cui, ricordate, nel procedimento cautelare il giudice può assumere sommarie informazioni. Quindi c'è un processo di acquisizione della prova che non è disciplinato a livello legislativo. Qui dobbiamo fare attenzione. Perché con riferimento alla atipicità dell'acquisizione della prova, questa è necessaria che sia prevista dal rito di riferimento. Cioè io ho fatto due esempi. Ho detto siamo in presenza di una atipicità dell'acquisizione della prova nei procedimenti in camera di consiglio o nei procedimenti cautelari, perché qui è la legge stessa che prevede la atipicità dell'acquisizione, laddove prevede che il giudice assuma sommarie informazioni, come accade appunto nel procedimento cautelare. Però la atipicità dell'acquisizione è prevista dalla legge e questo la consente. Se invece c'è una modalità di acquisizione della prova che non è disciplinata a livello legislativo, allora la prova non è acquisita in maniera tipica, ma è semplicemente nulla. Nemmeno possono essere ricondotte nell'ambito della atipicità delle prove, per esempio, quelle che potrebbero essere utilizzate per aggirare le preclusioni processuali o divieti che sono dettati dalle disposizioni sostanziali, per esempio la prova scritta substantiam, oppure quando siamo di fronte a una prova illecita. Il concetto di prova illecita e di prova atipica non coincide, perché la prova illecita è una prova che è assunta in violazione di diritti che sono protetti, mentre la prova atipica è una prova che o non corrisponde al catalogo legale delle prove, quindi intesa come fonte, o che è atipica perché viene assunta nel processo attraverso un procedimento atipico. La dottrina ha sempre mantenuto un atteggiamento molto più restrittivo, forse potrei dire più conservatore rispetto alla giurisprudenza. Nell'ambito della dottrina sono rinvenibili sostanzialmente due orientamenti principali al di là delle poi varie articolazioni che si possono ritrovare nel loro ambito. Un orientamento considera il catalogo delle prove che noi rinveniamo nel codice civile come un catalogo tipico, al quale quindi non sia possibile aggiungere alcun'altra prova. Ne deriva conseguentemente un atteggiamento molto restrittivo nei confronti di quei mezzi di convincimento che non corrispondono esattamente al catalogo individuato dal legislatore. Secondo un altro orientamento, che invece è quello dominante anche nella dottrina, il catalogo di prove a cui fa riferimento il codice civile e il codice di procedura civile non è esaustivo, quindi non è tipico. Quindi significa che è contemplato nel codice un sistema che è sostanzialmente aperto, al quale quindi possono aggiungersi anche strumenti di convincimento che non facciano parte esattamente di questo catalogo. L'orientamento che segue il principio di non tassatività dei mezzi di prova, che è quello appunto maggioritario, riconosce anche alle prove atipiche il valore di elementi di convincimento e afferma l'ammissibilità e l'utilizzabilità in giudizio di questi elementi. Questo tipo di approccio si basa anche sull'osservazione delle caratteristiche dei mezzi di prova che invece sono tipici, cioè che sono effettivamente descritti dal legislatore e che hanno una loro intrinseca atipicità. Primo fra tutti le presunzioni semplici, perché le presunzioni semplici sono indizi, sono fatti gravi, precisi e concordanti, di cui però il legislatore indica la caratteristica, cioè devono essere più di uno, devono essere gravi, devono essere concordanti, ma non ci dice in che cosa consistono E quindi il giudice si trova caso per caso a dover costruire in via interpretativa la presunzione. Lo stesso, per esempio, si può dire anche con riferimento agli argomenti di prova, che sono, se vogliamo, o un semplice indizio, o per esempio le dichiarazioni che le parti rendono in sede di interrogatorio libero delle parti, a cui non è espressamente attribuito il valore di confessione, ma che devono essere dal giudice considerati nel loro insieme e che in questo contesto sono utilizzati e hanno la funzione di, diciamo, rafforzare la forza probatoria, per esempio, di altri elementi che sono emersi nel processo.